Bene, prima di tutto voglio portare tutti i saluti dalla Spagna. Molti di voi avete conosciuto già parecchie persone dalla chiesa dove sono nato e cresciuto, avete conosciuto ovviamente i miei genitori, Roy e Nancy, Franny e Esther, vi ricordate di loro? Lui è il poliziotto, mandano saluti. Santi e Laura, chitarrista, li abbiamo visti 2 giorni fa. Poi Glenn e Tammy, vi ricordate di loro? Loro si ricordano di voi, anche se dicevano che era un po' complicato perché c'era la barriera della lingua, però comunque vi mandano tanti saluti. Io dovrò chiedere scusa perché se già faccio fatica a non mischiare lo spagnolo con l'italiano, figuriamoci oggi che siamo appena tornati e se scappa qualche parola in spagnolo mi dovrete perdonare. Anna, Rocio e Patrizia saranno forse contenti di sentire qualcosa della loro lingua. Prima di approfondire il messaggio di questa mattina, voglio solo riferirvi alcuni degli annunci che abbiamo in programma. Come sapete, vogliamo trascorrere il 31 insieme qui in Veritas, il Capodanno. Speriamo che senza fare troppo danno, troppi danni, a parte per la bilancia della mattina del giorno dopo. Però saremo qui e vogliamo fare un appuntamento per le 19, per le 7. E quello che faremo, dato che dicono che ci sarà bel tempo, faremo carne con la barbecue. Così potete soltanto dirci chi è che venite. Mi sa che si sono incrementati appena le iscrizioni per questa serata. Basta soltanto che ci fate sapere a Deborah o a me, meglio a Deborah, quanti saremo e così possiamo cucinare per tutti, ok? Che altro? Ci farà piacere se venite, ovviamente non sarà solo mangiare, faremo anche delle attività, infatti se volete venire dopo, se avete degli impegni in famiglia potete venire dopo, non garantiamo che ci sarà niente da mangiare se venite dopo, perché come vedete alcuni di noi ci stiamo allenando per poter mangiare di più, però siete benvenuti. 10 gennaio vi ricordo, non soltanto per averlo sul calendario ma anche per le vostre preghiere. E avremo l'incontro giovani di Veritas alle 8:30 e vogliamo ricordarvelo e poi il 19 gennaio avremo i battesimi. Vi ricordo che questa è anche un'opportunità per invitare i vostri amici. È molto forte come testimonianza sentire 2 persone come saranno Enzo e Cinzia che daranno la loro testimonianza. O l'uno o il due, è da decidere ancora, vabbè, è già deciso mi sa. Però sicuramente è una bella occasione per invitare persone che forse hanno domande. E potranno vedere uno dei simboli più potenti nella Bibbia, nel cristianesimo, di come Dio cambia le vite. E vi invitiamo a essere presenti e anche a portare i vostri amici. Questa mattina vogliamo fare qualche riflessione del Salmo 39. Salmo 39. Potete aprire le vostre Bibbie a questo Salmo. E vogliamo leggerlo tutto, anche se ci fermeremo soltanto nei versetti che sono in mezzo dal 3 al 5, però vogliamo leggerlo tutto e forse chiederei se ce l'ha Paolo, quando appena lo trovi, puoi leggere Salmo 39, tutto il Salmo dell'1 al 13. Ascolta la mia preghiera, porgi orecchio al mio grido, non essere insensibile alle mie lacrime,
poiché io sono uno straniero davanti a te, un pellegrino, come tutti i miei padri, e sto in tortuario, perché io destino, prima di andare a scomparire.
Amen. Signore, vogliamo avvicinarci alla tua parola con i cuori predisposti, con i cuori pronti, sapendo che non ci avviciniamo a qualsiasi altro testo, qualsiasi altro libro, ma è la tua parola vivente. Vogliamo chiederti, Signore, di fare impressione nei nostri cuori di quello che tu hai da dirci questa mattina e veramente uscire da qui cambiati, pronti per affrontare quello che tu hai per noi, non solo in questa settimana, ma questo nuovo anno e anche il resto delle nostre vite. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questo salmo, forse avete un titolo all'inizio che dice, come la mia versione, la fragilità dell'uomo. La fragilità dell'uomo. E tutto il salmo tratta più o meno questo tema, però soprattutto i versetti del 3 al 5 approfondiscono questa prospettiva che Davide vuole trasmettere. Versetto 3, il mio cuore ardeva dentro di me mentre meditavo, un fuoco si è acceso, alla mia lingua ha parlato. E cosa ha detto? O Signore, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni, fa che io sappia quanto sono fragile. Ecco, tu hai ridotto la mia esistenza alla lunghezza di qualche palmo, la mia durata è come nulla davanti a te. Certo, ogni uomo, benché saldo in piedi, non è che vanità. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra. Certo, si affanna per quel che è vanità e gli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. E questi sono i versetti che vogliamo prendere in riflessione questa mattina. Siamo arrivati di nuovo alla fine di un altro anno. Sembra che ogni volta passa meno tempo, no, da quando devo dire questa frase, ma è la verità. Ed è il momento idoneo per riflettere non soltanto su quello che è stato l'anno che stiamo per finire, ma anche per fare delle riflessioni come quelli che fa questo salmista sulla vita in generale, la sua fragilità e la sua fugacità. Se ti facesse la domanda, che tipo di anno è stato per te? Che tipo di anno è stato il 2013? Forse non sarebbe un'idea brutta, forse oggi, se hai un po' di tempo, di fare su un foglio di carta due colonne con i successi e forse anche con le sconfitte. È un po' contabilizzare, no, quello che è stato questo anno e poi vedere come il Signore ha operato, quello che ti ha insegnato. Non è una brutta idea, c'è saggezza in fare questo tipo di esercizio. Questo forse ci viene più in un modo intuitivo, però la riflessione sulla fugacità della vita forse è una cosa meno intuitiva, meno una cosa che ci verrebbe da fare naturalmente. Forse ci spaventa addirittura pensare quanto è veramente fragile e fugace la vita, però la realtà è che c'è saggezza, c'è molta saggezza nel riflettere sulla fugacità della vita, che la nostra esistenza su questa terra non è indefinita, che ci sarà una fine. Ovviamente per noi che siamo credenti, che siamo irredenti, destinati a regnare con Gesù, la riflessione sulla fugacità della vita deve aiutarci a vivere meglio per i pochi giorni che abbiamo su questa terra. E vogliamo, attraverso l'aiuto di Davide, fare qualche riflessione, iniziando col versetto 4, quando, elevando la sua voce al Signore in mezzo di una tribolazione, lui dice: fammi conoscere la mia fine. Fammi conoscere la mia fine. Lui desidera di conoscere la sua fine perché sa che in quello c'è saggezza per affrontare la vita. Ora, questa fine che lui cerca di conoscere potrebbe significare che Davide vuole alimentare la sua curiosità sul come e il quando della fine della sua vita. C'era un film qualche anno fa, no? Che c'era un ragazzo che riusciva a vedere la fine che le persone che aveva davanti farebbero. Questo sicuramente non è quello che Davide sta cercando di comunicare. Un'altra interpretazione potrebbe essere che Davide vuole farla finita. Voglio conoscere adesso la mia fine. Signore, non ce la faccio più. L'afflizione che sto vivendo è troppo difficile. E questa richiesta, che è una richiesta distorta per un figlio di Dio, sorge dalla mancanza di fede in Dio, nel suo controllo assoluto della nostra vita. Ma non sarebbe la prima volta che qualcuno lo richiede. Ci ricordiamo di Elia, di Mosè, Geremia, che chiesero al Signore di togliergli la vita perché quello che stavano affrontando era troppo difficile. La richiesta di Davide, invece, è che lui possa sempre avere davanti a sé la realtà della sua mortalità. Lui vuole sempre avere nel suo, nella sua visione che c'è un capolinea, c'è una fine ai suoi giorni. In Deuteronomio 32:29 Mosè dice: se fossero savi lo capirebbero e considererebbero la fine che li aspetta. Se fossero savi, la persona saggia considera la fine che aspetta a tutti noi mortali. E Davide vuole capire la realtà della sua mortalità, prima di tutto per poter supportare l'avversità che lui sta affrontando. Nel Salmo che ha letto Paolo ci dà l'idea, ci comunica che lui sta affrontando un'avversità molto grande e lui vuole ricordarsi che c'è una fine a questa sua sofferenza, a questa sua vita di delusioni effimera e passeggera, contaminata di dolore, di liti e di morte. Un autore disse che per il credente questa vita è il più vicino che arriverà a sperimentare l'inferno. Per il credente questa vita, questo mondo, è il più vicino che arriverà a sperimentare l'inferno. Per il non credente, dall'altro canto, questa vita è il più vicino che ci arriverà a sperimentare il paradiso. Ma per noi questo è l'inferno che noi sperimenteremo. Nel mondo a venire non sperimenteremo più le avversità, le difficoltà che sperimentiamo qui. E quando ci troviamo nelle difficoltà non c'è idea più benedetta del sapere, vero? Che tutta questa vita di dolori e delusioni avrà una fine, non è vero? Quando sei lì dice: ci sarà la fine, non devo vivere questo per sempre. Mi ricordo un'esperienza che ho fatto quando ero piccolo. Un anno sono salito su una giostra in un parco di divertimento negli Stati Uniti. Ero preoccupato quando l'ho visto da fuori, però mi sono fatto trascinare dalle pressioni degli amici e tutte le mie paure si sono avverate. Appena sono salito su quella giostra, ho cominciato a girare a destra, a sinistra, a capovolta e così, su e giù e giro e rigiro. E io non ce la facevo più. Per una cosa mi ha dato la forza per non essere completamente deluso, ed era che ci sarebbe stata la fine di quella cosa. Ero bianco in faccia, stavo per vomitare. È arrivata la fine. Alcuni di voi, forse ascoltando, dite: sì, ma c'è anche del bello su questa terra. È vero che quando c'è l'avversità non vediamo l'ora della fine, ma c'è anche del bello, le relazioni, le amicizie. E sento a volte, quando parliamo della fine, un insieme di emozioni, no? Qualcosa che vorrei ancora sperimentare, la bellezza della prospettiva biblica. È che tutto il bello che noi sperimentiamo lo sperimenteremo moltiplicato per l'infinito nell'aldilà, senza però tutte le difficoltà. E questo è qualcosa alla quale noi possiamo aspettare con ansietà e dire: non vedo l'ora. Tutte quelle emozioni belle, tutte quelle esperienze ci saranno nell'aldilà, senza però il peccato, senza però le difficoltà. Possibile che questo 2014 ti faccia dei tiri mancini. Infatti non sono un profeta, però sicuramente te li tirerà. Avrai delle cose che dirai: ma da dove caspita è uscito fuori questa cosa, questa risposta, questa persona? Sarai tentato ad essere abbattuto, però devi mantenere gli occhi fissi sul traguardo. Non è la fine di tutto. Sicuramente quella cosa brutta finirà, e nel complesso lungo delle cose anche le difficoltà in generale finiranno. Se consideriamo l'elenco di uomini e donne fedeli di Ebrei 11:14-16, quello che è un po' la lista delle persone famose che sono stati grandi uomini e donne di fede, lo scrittore della lettera degli Ebrei dice: tutti costoro, tutti questi nomi che aveva menzionato, Abramo, Mosè, eccetera, eccetera, sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse. Non hanno ricevuto tutto quello che pensavano di ricevere, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere che cosa? Forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria. E se avessero avuto cuore quello da cui erano usciti dal mondo, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. E questa è una promessa per noi. Ha promesso per noi una città. Noi siamo di passaggio su questa terra, siamo pellegrini su questa terra, e Lui ci ha promesso una città splendente. Poi la seconda cosa che dice Davide nel suo Salmo, dice: fammi conoscere quale sia la misura dei miei giorni, quale sia la misura dei miei giorni. In mezzo di questa afflizione che Davide vive, chiede a Dio di aprirgli la mente al fatto che i suoi giorni sono misurati, sono contati. Come un sarto misura la stoffa con il metro, così i giorni di Davide, i giorni tuoi e i giorni miei, sono contabilizzati, sono contati. Salmo 139, 16, salmista Davide dice: i tuoi occhi videro i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Lui vede il panorama della nostra vita, vede la nascita, vede tutto quello che succede in mezzo e vede la nostra fine. È come un sarto li misura, li conosce perfettamente. Non so voi, però Deborah e io viviamo la nostra vita con un budget finanziario, così possiamo finanziare e pianificare le spese. E a volte lo immaginiamo come se fosse una torta, lo dividiamo in percentuali per poter affrontare le spese, perché non finiscano, e anche per poter investirli nel modo migliore. La nostra intera vita deve essere vissuta così, con un senso di budget, con un senso che i nostri giorni sono contati, sono misurati, non sono infiniti. E c'è grande saggezza in valutare la vita in questo modo. Ogni anno che passa ci rendiamo conto di questo fatto. Noi che siamo già diventando grandi, alcuni di voi mi guardate e dite: no, ma tu non sei ancora grande, sei ancora giovane, sei un piccolo. Ma sono 34 anni che ho fatto già. E ogni anno che passa sembra che come un chicco di sabbia nella clessidra dell'anno se n'è andato per non tornare più. È come se guardassi lì e vedessi ogni anno che passa velocemente e non c'è nessuno che lo possa fermare. Quando rifletti sulla misura dei tuoi giorni, che i tuoi giorni non sono indefiniti, spero che ti spingerà a vivere in un modo precisamente, che ti ricordi questo: non hai tutto il tempo del mondo, non ce l'hai. Non hai tutto il tempo del mondo e devi investire i tuoi giorni. Questo giorno, questo momento, queste parole che stai ascoltando, cosa stai facendo con i giorni che hai, con i minuti che hai? Un'altra cosa da ricordare, che molte volte dimentichiamo, è che ogni azione che tu fai su questa terra ha un impatto sulla tua esistenza nel mondo a venire. Molte volte siamo così legati a questo mondo che ci dimentichiamo e pensiamo che questo è tutto quello che c'è, e una volta che finisce questo inizia una nuova realtà senza collegamento con questa realtà, e semplicemente non è vero. Ogni azione che tu fai su questa terra ha un impatto sul mondo a venire, e devi vedere ogni minuto di ogni giorno come la possibilità di investire nel regno di Dio. Questo concetto si è perso nella Chiesa. Di nuovo, perché credo che la Chiesa è diventata troppo mondana, troppo legato al mondo nella sua prospettiva delle cose. Questo concetto si è perso e molte persone dicono: sono già salvo, sono già a posto, non importa più come vivo. E molta gente non lo dice, ma vive come se fosse così. Non importa più quello che faccio. Se c'è una cosa che il riflettere sulla misura dei tuoi giorni deve portarti a fare, è a budgetare, a pianificare la tua vita in base al principio che hai poco tempo per lavorare per i tesori che ti accumulerai nel mondo a venire. La Bibbia è molto chiara su questa cosa. Devi vivere la tua vita pianificando in base a questo principio. Ogni cosa che fai ha un impatto sulla tua vita nell'aldilà. La Bibbia è piena di questo argomento. Un autore ci ricorda che alcuni credenti avranno ricompense per la loro fedeltà sulla terra e altri no. Questo è portato da Matteo 25, 14 a 30, è la parabola dei talenti. Alcuni saranno ricompensati per la loro fedeltà, altri no. Alcuni regneranno con Cristo, altri no. Seconda Timoteo 2, 12, se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo, se abbiamo costanza. Alcuni saranno ricchi nel regno di Dio, altri saranno poveri. Luca 12, 21, così è chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Accumulare tesori su questa terra non equivale, infatti è contrario ad accumulare ed essere ricco nei confronti di Dio. Anche Luca 12,33 dice: vendete i vostri beni e dateli in elemosina, fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo. Un tesoro nel cielo, un tesoro vero nel cielo. Quello che fai su questa terra ha un impatto sui tuoi tesori in cielo. Luca 16, 11, alcuni riceveranno vere ricchezze e altri no. Riceveranno vere ricchezze, vere ricompense. Luca 16, 11, se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, quelli di questa terra, chi vi affiderà quelle vere, quelle del regno di Dio nel mondo a venire? Alcuni riceveranno ricchezze vere e proprie, in possessione, altri no. Luca 16, 12, e non, se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi dirà i vostri propri, le ricchezze? E una delle mie preoccupazioni nella Chiesa è che a volte pensiamo che niente di quello che faccio su questa terra importa. Da dove è sorta questa idea? Niente importa più. Sono già salvo, non importa se faccio del bene o del male alle persone, non importa se dico parolacce, ormai sono salvo. Non importa se vado o non vado in chiesa. Cosa cambia? Cambia. Cambia quello che tu sperimenterai nel mondo a venire. Non importa se mi battezzo o non mi battezzo. Non importa se faccio sesso con quella persona. Non importa se guardo quella cosa, non importa quello che guardo, quello che ascolto, quello che penso. Non è vero. Importa. Ciò che fai importa. E noi credenti dobbiamo svegliarci a questa realtà. Che ogni minuto di ogni giorno conta. In cosa lo investirai? Guarderai quel programma, quel film, che sicuramente non dovrebbe guardare neanche un non credente, molto meno un credente. Guarderai quello, leggerai la parola, parlerai col Signore, andrai con i fratelli a avere comunione con loro. Ogni cosa della tua vita conta. Io spero che in questo 2014 noi che siamo qui investiremo i nostri giorni nelle cose che contano. Una parola del Signore in Matteo dice: che gioverà da un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde l'anima sua? Forse tu stai investendo la tua vita per il mondo. E il Signore dice: che gioverà, che beneficio c'è, anche se ce l'avresti tutto il mondo, se poi all'altro lato c'è solo perdita. Tu che sei credente, hai la promessa del Signore: io do loro la vita eterna, non periranno mai, nessuno potrà rapirle della mia mano, però quanto sarà la perdita nella tua vita se non investi per le cose del Signore, se perseguiti i miraggi, se perseguiti le ombre. Perseguiti quello che il mondo chiama piacere, quello che il mondo chiama benessere. Avrei guadagnato tutto il mondo? Forse sì, per quanto avrei perso. Io spero che quando pensi al 2014, pensi ad accumulare tesori in cielo, non a perseguitare i miraggi di questo mondo. La prossima cosa che dice Davide è: fa che io sappia quanto sono fragile. La terza cosa in versetto 4. In altre parole, Davide vuole considerare quanto è grande la vulnerabilità dell'uomo e quanto la dipendenza dell'uomo, la sua fragilità. E noi siamo fragili, forse a volte ce lo dimentichiamo, ma noi abbiamo bisogno di Dio, ogni giorno, ogni minuto. E anche qui c'è grande saggezza nel riflettere sulla nostra fragilità come esseri umani. Dobbiamo echeggiare le parole di Giacomo quando dice: e ora voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Sai cosa succederà domani? Non lo sai, nessuno lo sa. Dice: che cosa è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece: se Dio vuole, dipendiamo da Dio per tutto, per i nostri progetti, per quello che vorremmo fare, e solo se Lui vuole riusciremo a vedere succedere A, B, C o D. Se Dio vuole saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Noi siamo fragili, non abbiamo niente di che vantarci. Possiamo fare i nostri progetti, ma soltanto con la grazia infinita del Signore riusciremo a vedere qualcosa. E questa deve essere la nostra prospettiva. Tutto nelle mani di Dio. Sicuramente non siamo abituati a pensare in questi modi, perché viviamo con l'idea sbagliata che, a differenza di altri paesi o di altre culture, noi sì abbiamo il controllo della nostra vita. Abbiamo la tecnologia, abbiamo gli ospedali, abbiamo la scienza, e pensiamo: noi sì abbiamo il controllo del nostro destino. Viviamo così, anche se forse non lo diciamo, non lo ammettiamo, viviamo come se noi controllassimo il nostro destino. Alcuni di voi forse vi ricordate quando eravate a scuola, c'era questa piramide dei bisogni di Maslow. e tutta la psicologia moderna si basa su questa piramide, e lui dice che l'essere umano, per arrivare al benessere, deve coprire primamente i bisogni fisiologici, mangiare, dormire, poi di sicurezza, poi di affetto, poi di stima, e in cima a questa piramide di psicologia c'è la autorealizzazione. È l'idolo della cultura moderna. Io arriverò, io sarò conosciuto, io mi farò un nome, io arriverò al benessere. E tutta la psicologia e tutta la società moderna è basata su questo concetto della autorealizzazione. Il poema Invictus riassume bene l'arroganza dell'uomo moderno. Questo autore dice: ogni uomo è padrone del suo destino, capitano della sua anima. Che arroganza, no? L'uomo che dice così: io farò quello che voglio. Ma la vera saggezza non è in questo, è in riconoscere che Dio è Dio e noi non lo siamo. Dio è eterno, Dio è onnipotente e noi siamo soltanto esseri fragili, creature fatti dalle sue mani. E questa distinzione è fondamentale per vivere una vita di saggezza, la distinzione che separa il creatore del creato. E dobbiamo avere nella nostra mente come se ci fosse un disegno, Dio che è qua, poi c'è una riga nera molto doppia e noi siamo sotto, noi siamo delle creature, noi non siamo dei, noi non abbiamo nelle nostre mani la potenza e il potere di diventare dei, siamo creature di carne e sangue e saremo sempre, sempre dipendenti dal nostro creatore. E riflettere la vita di questo modo porta grande successo, grande benedizione, perché ci aiuta a camminare per la via giusta, dipendendo dal Signore. Lui è padrone, noi siamo servi, Lui è l'Iddio Altissimo, noi cosa siamo? Delle formiche in realtà. Lui guarda dall'alto al basso e vede gli affari degli uomini, come se fossero delle formiche quando noi guardiamo questi insetti. E questo è quello che dice anche Romani 1,25, quando dice che il peccato principale dell'uomo consiste in distogliere Dio dalla sua posizione di creatore e cercare di metterci noi in quella posizione. Romani 1,25 dice: essi hanno la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Invece di avere gli occhi fissi su di Lui, mettiamo altre cose. Cerchiamo di adorare e seguire. Vieni, avanti. Accomodati se vuoi, vuoi solo portarlo? Ah, va bene, puoi lasciarlo lì, va bene. Grazie, Ok. La prossima cosa che dice il salmista, lo troviamo nel prossimo versetto, dice: certo, Tu hai ridotto la mia esistenza alla lunghezza di qualche palmo. Il palmo della mano era la misura più piccola usata nei tempi antichi e Davide usa questa misura per descrivere l'esistenza intera dell'uomo. Lui dice che l'esistenza dell'uomo non è altro che questa misura molto, molto piccola. E lui in queste parole riconosce, quando dice che Tu hai ridotto la mia esistenza, dice che il Signore ha l'autorità assoluta per ridurre e incrementare la vita di una persona. Non siamo noi, è il Signore che ha questa capacità. Spurgeon ci ricorda, dice: come dovremmo vivere bene noi che siamo destinati a vivere così poco. Giusto? Come dovremmo vivere bene noi che siamo destinati a vivere così poco. E noi dobbiamo vivere bene, perché il nostro tempo è veramente breve. La Bibbia parla della nostra esistenza su questa terra come un pellegrinaggio, un breve soggiorno. Dice che non siamo destinati a questo mondo, non è il nostro destino finale. Mi piace l'immagine di quel passero, quando tu passi con la macchina, lo vedi che per un attimo si appoggia sul ramo dell'albero e poi non c'è più. Quello siamo noi. Ci appoggiamo su questa terra per un attimo e poi andiamo via. Noi che abbiamo figli vediamo molto chiaramente l'impatto della verità che ogni giorno è breve, ogni giorno passa in fretta. E voi che avete figli sapete di cosa sto parlando, no? Ogni giorno vedete quanto crescono i figli. E ovviamente cosa significa? Che anche tu stai crescendo, anche tu stai diventando grande. È un ricordo giornaliero che la nostra vita non è altro che un palmo di tempo. A proposito, leggevo questa settimana che tu sai che stai diventando vecchio, se hai qualche domanda, Sai che stai invecchiando quando superi il limite di velocità, non per figata come quando sei giovane, ma perché hai paura di dimenticare dove stai andando e vai più veloce per non dimenticare dove che stavo andando. A me succede ogni tanto. Sai che stai invecchiando quando, quando sai che i tuoi segreti sono sicuri con i tuoi amici, non perché sono affidabili, ma perché neanche loro potranno ricordare quello che gli hai detto quando gli hai affidato. E potrai sapere che stai invecchiando quando per te happy hour è l'ora del pisolino. Adesso diventa vero anche per me. Però questa è la nostra vita. Non è più lungo del palmo, da qualche palmo. Poi vediamo un po' in diverse parole lo stesso concetto: la mia durata è come nulla davanti a te. Come nulla. È una nullità. Non viene neanche contabilizzato. Quando contabilizzi il tuo budget del mese, della settimana, chi è che mette in conto i centesimi? Se arrivi a 50,01, il 0,01 non lo contabilizzi, vai a 50. Noi siamo il 0,1 su questa terra. Dice che non viene neanche contabilizzato, tanto è grande Dio e tanto noi siamo mortali, che non viene neanche contabilizzato. È un nulla davanti a te. Io quando leggo le genealogie mi viene sempre questa idea, no? Vedi questi nomi che sembrano buttati lì. Vedevo una in Prima Cronache 27, dice: questi erano i capi delle tribù di Israele, e il capo dei Rubeniti, Eliezer, figlio di Zicri, dei Simeonite, Sefatia, e poi va avanti. E io dico: ma chi cavolo era? Era Casabia. Chi era? Chi era questo Omri, figlio di Micael? Nomi buttati su una carta. E ogni volta che li leggo mi viene in mente: quello sono io. Ha avuto una vita? È stato una vita bella, una vita brutta, sofferenze, difficoltà, è lì. E noi siamo nella stessa barca, siamo dei nomi, che veniamo, appaiamo sulla scena, poi non ci siamo più. C'è grande saggezza in questo, in riflettere sulla brevità della vita. Poi dice che ogni uomo va e viene come un'ombra ogni uomo va e viene. Quali sono le qualità dell'ombra? Non so se ci hai riflettuto. Giacomo paragona la vita dell'uomo a vapore o alla nebbia, ma Davide usa la metafora dell'ombra. E prima di tutto l'ombra che cos'è? Una cosa instabile, no? Va e viene, al mattino quando sorge il sole accresce, poi al mezzogiorno scompare, la sera riappare, diventa lunga, poi scompare. Morale di tutto? La vita è fugace. La vita è fugace. Davide dice in un altro salmo: io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio. Sei giovane adesso, diventerai vecchio. Sei vecchio adesso, tra poco non ci sarai più. Come vivrai la tua vita in base a questa prospettiva? Come sapete, sono appena tornato dalla Spagna. È una sensazione strana, forse vi è successo anche a voi quando torni al posto dove hai fatto tante esperienze. Ho vissuto la metà della mia vita in Spagna e ho visto delle esperienze quando ero lì con grande intensità, da giovane, no? Fino ai 19-20 anni. Parlavo con i miei amici in questi giorni, con Franco, con Santi, con Riccardo, con Maria Angeles, e ricordavamo, no, questi momenti, alcuni molto belli, alcuni molto brutti, momenti di gioia, momenti di depressione, e al momento quando li vivevo con questa giovane età mi sembravano la fine del mondo, no? L'euforia che vivevo in alcuni momenti, dicevo: non potrò mai vivere un momento così, o momenti di delusione o di depressione, sembrava che era la fine della vita. Adesso cosa sono questi ricordi? Ricordi vecchi, faccio fatica neanche a ricordarmi quello che al momento mi sembrava la fine del mondo. Adesso sono soltanto ricordi, sono passati 20 anni, la vita veramente è fugace e tutta l'esperienza della vita va e viene come un'ombra. Ricordalo, anche quando vengono i momenti difficili, anche quello non è una cosa che rimarrà per sempre. E io cerco di ricordarmi spesso che la mia responsabilità principale da pastore, da servitore del Signore, è realmente semplice, veramente facile, ed è questa: ricordare a tutte le persone che l'aldilà esiste. Ricordare a tutte le persone che questa vita non è per sempre, che questa vita passerà prima che ti rendi conto, prima che mi rendo conto. E dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere preparati per il mondo a venire. Noi siamo un fulmine in una notte di tempesta, una stella fugace, e noi dobbiamo condividere con le persone. E cerco di ricordare alle persone che questa vita è breve, è corta, molto corta, ma l'eternità un po' più lunghina, pochettino più lunga di questa esperienza. Come vivremo? Quale sarà la nostra esperienza nel mondo dell'aldilà? L'altra caratteristica dell'ombra è la sua futilità, la sua vanità. A cosa serve l'ombra di una bistecca quando un uomo ha fame? Non può sfamarlo. A cosa serve l'ombra di un tetto quando un uomo cerca rifugio? E la vita dell'uomo consiste anche in questo, correre dietro le ombre, quello che pensa che gli porterà la felicità, ma in realtà non è altro che un'ombra. Da Vinci stesso vide come suo capolavoro, l'ultima cena, prima che morisse, vedeva come già si stava descomponendo, lui andò in depressione, perché il suo investimento di una vita intera, lui vedeva, non era altro che un'ombra che stava passando. Prima Giovanni 2,17 parla dall'altro lato, dice che il mondo passa con la sua concupiscenza, con i suoi desideri, ma chi fa la volontà rimane in eterno. Io spero che noi non saremo quelli che come il mondo passa con i suoi desideri, con tutti i suoi affanni, che noi non scompariremo con essa, ma che noi faremo la volontà di Dio. È quello che rimane in eterno. L'ultima frase che vorrei approfondire è quello che dice: certo s'affanna per quello che vanità gli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. E questa frase si collega con quello che abbiamo detto prima. L'uomo si affanna per che cosa? Per le ombre, per i miraggi. Si affanna per le cose che non sono. E voglio chiederti a te, per cosa ti affanni tu? Per quello che vanità, vanità non è inteso qua come uno che è vanaglorioso, pieno di sé, significa quello che è futile. Ti stai affannando per quello che è futile. Fai adesso un esame di coscienza nella tua mente. Quali sono le cose che ti sembrano di tirarti giù, che fanno che la tua vita sia difficile? Sono soltanto vanità, è futile. Affannarti, se possiamo usare quella parola, per le cose che contano, per le cose durature, per le cose che avranno un impatto nella tua vita, nel al di là. E la grande ironia qual è? La grande ironia è che l'uomo va sul tapis roulant della vita per arrivare a un obiettivo e poi non sa neanche chi lo gestirà dopo di lui. Non ha idea. E corre, va al lavoro, lavora tantissimo, vuole guadagnare soldi, possessioni e poi non ce n'è più. E a chi rimane? Non lo sa neanche. Quante storie ci sono, no, di uomini che hanno sacrificato tutto, famiglia, salute, la propria vita per avere uno stipendio più alto, più possessioni, solo per vedere come una generazione dopo quella villa, quella casa venduta da un figlio irresponsabile e tutto il lavoro di una vita, forse da due generazioni, sprecato. E non serve più nulla. Quante storie di eredità lasciate a un figlio che con un investimento cattivo manda tutto a picco, quel prezioso cimelio di famiglia che dopo un paio di generazioni viene trovato in un attico in una liquidazione di beni. Tutto quell'affanno, tutto quel lavoro. E poi a chi rimane? Non si sa neanche. Sicuramente qualcuno che non avrà la stessa prospettiva che hai tu. Pensa ai tuoi obiettivi in questo momento. Che obiettivi hai? Fai un attimino una riflessione. Gli obiettivi per l'anno prossimo. Forse sono più lavoro, più possessioni, più che ne so. Sono affanni, come dice qua il salmista, che sono vanità, futili. Spero di no, spero che noi, ognuno di noi, cercherà di vivere per le cose che veramente contano. I tuoi obiettivi sono frutti che si evaporeranno, scompariranno appena te ne sarai andato via da questa terra. Saranno cose che ti stai accumulando per la vita in avvenire. Affanati, anche se non è la parola giusta, però ossessionati invece per quello che è il regno di Dio. Io spero che questo 2014 possiamo vivere non perseguitando delle ombre, non perseguitando dei miraggi. E guarda che difficile, mi state ascoltando adesso, mi state sentendo adesso, ma la sfida è di non cadere nella trappola del mondo, del marketing moderno, delle parole dei vicini che ti diranno devi avere, devi fare, no. Affanati, questo 2014, per vivere per le cose che veramente contano. Preghiamo insieme. Signore, grazie per la tua parola. Grazie perché c'è saggezza nel ricordare che i nostri giorni sono destinati da te, sono contati da te e che veramente, Signore, è poco il tempo che ci rimane. Se noi pensiamo che abbiamo davanti 20, 30, 40, 50 anni, perché la durata normale di una vita sana, ci sbagliamo. È possibile che vivremo, ma è possibile che dopo un mese o due mesi non ci saremo più. O è possibile che tu tornerai prima che noi immaginiamo? e ci troveremo di fronte a te e tu ci chiederai conto per come abbiamo vissuto per te, Signore. Aiutaci a non perseguitare le ombre, a non vivere per quello che è vanità, per quello che è futile, ma vivere per te, vivere per le cose che contano, Signore, il tuo regno, e ti chiediamo il tuo aiuto in questo nuovo anno, in questa nuova settimana, nel nome tuo Gesù. Amen.